Bene, come dicevamo, torniamo in diretta per parlare, insomma, per confrontarci. In diretta oserei dire, anche a microfoni aperti, nel senso che chi vuole può telefonarci, non tutti insieme, per favore. Però
no, perché già ci abbiamo difficoltà,
una per volta. Per commentare, insomma, perché volevo commentare con te, perché in realtà il titolo in primis, quello dell'assemblea qui cittadina di domani pomeriggio, assemblea ovviamente online,
zoomata, streaming, certo.
Così, che è, insomma, Recovery Fund, insomma, anche non una di meno ormai parla di Recovery Fund, e ovviamente dite la priorità siamo noi,
certo.
Però con te volevo commentare da dove nasce questa esigenza di misurarsi, se c'è l'idea di presentare un programma, delle richieste, mobilitazioni future, anche nel percorso dell'Assemblea Nazionale, che anche quella è un po', poi magari ci dici qualcosa di più.
Certo, allora guarda, già sicuramente questa situazione da una parte crea enorme difficoltà, dall'altra però stimola enormemente anche fantasia e creatività e nuove idee per riuscire ugualmente a fare dell'8 marzo una giornata, appunto, che abbia, come tutti gli anni ha avuto, la sua importanza, il suo significato, la sua ricchezza, ma più che altro la sua partecipazione, il suo significato naturalmente di uno sciopero ben diverso da quello che è normalmente lo sciopero, appunto, del mondo del lavoro, perché abbraccia tutti, abbraccia naturalmente oltre che i livelli produttivi e riproduttivi tutto quello che significa naturalmente il welfare, le condizioni della violenza, la risposta naturalmente di una sanità come intendiamo noi sulla prevenzione e su naturalmente consultori, libertà di scelta, e che sottolinea naturalmente tutte le violenze istituzionali che continuiamo naturalmente a dover subire, sopportare, e ogni giorno ce n'è una. Piccola parentesi, quello che adesso è la campagna che sta partendo, no? Con questi campi camion addirittura vela, che si chiamano camion vela, no? In cui c'è questa enorme foto di una pischella molto carina e sorridente che dice: il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta. Naturalmente stop all'aborto, della campagna che inizia i movimenti, appunto, dell'antivita, io dico, non riesco a nominarli, infatti, dell'antiscelta, e quelli della famiglia. Guarda caso, ieri nel discorso al Senato gli ha naturalmente aperto tutte le porte, ma era indubbio che fosse così, nel suo intervento Salvini, che addirittura, appunto, ha dichiarato che loro sono per la famiglia e per la vita, eccetera, e non sono come quelle che si mettono per strada a distribuire le pillole per abortire, insomma. Quindi, e poi te ripartono ste campagne antaborto, no? Permettetemi sta parentesi, perché quando uno parla di violenza non parla solo di femminicidi, le violenze si esercitano in 10.000 forme e modi, e anche, appunto, quei manifesti che hanno circondato, riempito quasi tutte le città italiane sia l'altro anno che quest'anno, proprio un mesetto e mezzo fa indicativamente, sempre contro la pillola abortiva, contro l'aborto, ma più che altro dicendo delle cose veramente anche antitetiche, non solo a quello che prevede la 194, che è una legge di Stato, ma anche all'informazione sanitaria medica, no? Perché naturalmente minacciavano di morte, di perdite di sangue che avrebbe inondato naturalmente chiunque avesse osato fare un aborto. Quindi, ecco, naturalmente quello che volevo dire è tutto questo discorso che, come al solito, ho preso la...
Ti perdi un pochino,
ho preso,
no?
La lunga, però, insomma, come si fa a non fare riferimento a queste cose aberranti? Infatti denotano, proprio evidenziano, e penso che chiunque l'ha sentito quel discorso ha avuto un sussulto, ma non perché sei una femminista o sei una donna, ma proprio per il modo in cui effettivamente si permettono di parlare di quella che è poi l'autodeterminazione. Quindi questo 8 marzo per noi rappresenta tutto questo, ma dobbiamo inventarci anche un modo diverso per riuscire a essere presenti e a stare in piazza, per come intendiamo noi, con tutti i divieti eccetera, rispetto a questi 360 gradi di ricchezze, di obiettivi, di idee, di trasformazione e cambiamenti. Quindi si è pensato proprio per questo di arrivare, e l'assemblea del 6 febbraio sarà l'assemblea nazionale ufficialmente decisa appunto in una Skype nazionale. In preparazione però ci si arriva con ben 5 tavoli. In questi 5 tavoli, e gli argomenti naturalmente dei tavoli sono quelli della salute, quelli della scuola, quella della violenza naturalmente di e contro i generi complessivamente e sui centri antiviolenza, quello salario lavoro, e poi naturalmente l'ultimo, che è il quinto, che è quello appunto corpi, ecosistemi e giustizia climatica. Naturalmente a livello trasversale si parlerà di antirazzismo, di antifascismo, lo sciopero quindi dai e dei generi, e poi del recovery fund e plan. E chiaramente sempre a livello trasversale ogni tavolo tirerà fuori proposte in merito a come utilizzare la comunicazione proprio in vista di questa giornata, e poi tutte le pratiche, gli agiti che ogni tavolo proporrà poi all'Assemblea nazionale di mettere in piedi. È questo discorso del recovery fund e plan. Allora, naturalmente forse io c'ho anche una crescita, no? Oltre che come donna, compagna, femminista eccetera, anche come sindacalista, per poter parlare naturalmente di quello che fa il nemico, il padrone eccetera, tu devi anche conoscere quelli che sono gli strumenti che loro ti propongono, che si inventano, che articolano. E sto discorso del recovery fund e plan, quando si parla appunto del discorso
del piano che dovremmo presentare, piano, e quello è il fondo,
e poi il fondo è quello europeo. No? Sì, però sì. Ecco, anche aver dato il nome del piano, no? Il nostro piano, quindi plan, che nominano così, ma in pratica è un piano di ripresa e resilienza, no? Anche sto nome, no? Io che lavoro, ho sempre lavorato in psichiatria, e la resilienza sottolineava la capacità individuale di reagire, di resistere, di porsi naturalmente in modo attivo contro le difficoltà. Sembra quasi un modo come per dire: organizzatevi belli miei, perché noi famo delle proposte, ma poi dovrà essere il singolo, non attivare tanto quello che dimo noi, perché quello che dicono loro è molto blindato, e poi ci possiamo scendere anche specificatamente negli argomenti, ma la radio avrà fatto altre 10.000 trasmissioni su questo argomento.
Sì, anche perché diciamo che tratta molto di temi economici, per cui anche la contraddizione, no, però hai ragione te quando si dice un tema è comunque un aspetto, no? La resilienza che attiene al singolo, una capacità che a volte è anche intesa al gruppo, a quello che succede, però oggi viene usata tantissimo,
sì,
come
abusata, città, io direi abusata,
città resiliente, sì, sì. Cioè, che ne so, tutte resiliente, che vuol dire? Che c'ha la capacità di trovare le risorse in se stesso, perché questa è la resilienza. Che c'è stata di recovery fund o sono soldi che vengono dall'Europa? Perché devo trovare risorse in me stesso?
Certo.
Cioè, qual è la
e
contraddizione?
Poi perché la ripresa poi fondamentalmente parte. Certo, è vero che un discorso collettivo vede inevitabilmente la partecipazione individuale di tutti quanti, però è già impostato in un modo veramente molto o difensivo, se lo vogliamo intendere in quanto tale, oppure di attacco profondo e di fregatura che deve arrivare. E naturalmente poi se si prende in mano appunto tutte ste pezzi di carta, tutte ste proposte eccetera eccetera, escono fuori poi le contraddizioni, perché naturalmente quello fa il fund si basa appunto su 6 missioni, no? Che poi vengono applicate e attuate nel piano naturalmente nazionale. Io chiaramente anche ma lo stiamo facendo appunto con questo spirito all'interno di una di meno, mi sono andata a vedere specificatamente quello sulla salute, perché è il mio campo, e ho visto che ci potrebbero essere dei buchi neri, no? Che anche loro nella loro falsa informazione che danno, nel modo in cui te lo presentano, potrebbero essere messi enormemente in contraddizione rispetto a queste proposte. Questo non significa che poi io riesco a stravolgerglielo, figuriamo se. Abbiamo visto che miserabilità, insomma, che ci sta a livello di forze politiche, di voglia effettivamente di trasformazione e di incapacità, nonostante il primo e il secondo Covid e l'emergenza strutturale che avevamo non solo in sanità ma anche nella scuola e in tutti i servizi,
nella mobilità,
nei trasporti eccetera, non c'è stata la capacità di fare un minimo di autocritica seria ma che portasse poi a una trasformazione nelle scelte future. No, abbiamo visto che tutto viene riperpetuato con la stessa logica privatistica, con la stessa logica naturalmente di favorire poi i grossi guadagni di chi effettivamente continua a rappresentare l'1% dei ricchi all'interno di questa situazione, di questa società appunto capitalista, che vede le donne in primo luogo essere quelle che hanno pagato in modo maggiore, perché hanno pagato tutti, ma sicuramente le donne lo hanno pagato rispetto alla DAD, alla didattica a distanza, rispetto naturalmente ad essere state le prime a essere messe da parte, a quelle che sono state naturalmente la pesantezza.
Anche la difficoltà semplice di poter andare a fare una spesa e occuparsi, insomma, questi aspetti, no? Di cui in genere si occupa più la donna, i figli, dello spostarsi,
gli anziani e le persone che si morivano dentro le case di lunga degenza. Ancora muoiono purtroppo, oppure se beccano naturalmente le caldaie che non funzionano e muoiono, certo, per altri motivi, insomma. Però effettivamente è stata fatta fuori un'intera generazione, però quello che mi fa paura a me è che se farà fuori anche la generazione degli adolescenti, perché effettivamente questa mancanza di socialità, di confronto, di poter anche portare avanti concretamente la sfida rispetto agli oggetti d'amore che sono i genitori, con i quali non si può convivere dentro casa 24 ore su 24, perché sennò diventa impossibile anche sfidarli e fare altro e anche rischiare quella che è la bellezza poi dell'età adolescenziale. Quindi anche su quella, o anche sui bambini piccoli, noi ci ritroveremo, se non immediatamente, se riusciamo a uscire da questa tragedia, ma sicuramente fra un po' di tempo, evidentemente appesantiti da questa condizione. Già la neuropsichiatria infantile si stanno ripresentando numericamente, moltissima anche ragazzi che ne erano usciti, oppure si potenziano atti di autolesionismo, oppure isolamenti sociali per chi già diceva, fra i fobici ossessivi, bisogna chiudersi in casa e non a vedere più niente e nessuno. Quindi rendiamoci conto di come i soggetti che sono più fragili, e chiaramente parlare degli adolescenti in questo senso, no? Come gli anziani, come naturalmente chi ha poi determinate problematiche.
Ma come chiunque si trova in un dato momento nella sua vita ad avere dei cambiamenti, perché la fragilità magari non è solo attinente ad un'età, è anche attinente a una condizione che può essere,
che si presenta,
che si presenta in quel momento, che poi può, certo, modificarsi.
Ma
cui,
certo, troppe ne abbiamo subite anche noi quando eravamo adolescenti, che, certo, però poi abbiamo superato, abbiamo sbagliato, abbiamo rischiato, però abbiamo vissuto. Ecco, quello che oggi non si sta facendo è che non si fa vivere poi, perché la socialità fa parte dell'individuo, no? Non si può pensare di essere un individuo completamente in possibilità che ha possibilità di crescita se non gli fai vivere appunto la socialità. E quindi in tutta questa tragedia il concetto naturalmente fondamentale che almeno si pone le compagne complessivamente di tutte le varie sedi eccetera, di non una di meno, è quello di dire: cominciamo a vedere in quale contraddizione possiamo buttarli, leggere naturalmente, utilizzare il recovery in tutti in piano o in,
cioè, vedere dove hanno messo i soldi, in
sì,
sintesi,
vedere come e come li usano e come ce li raccontano,
e quali sono i piani delle,
capito? Certo. Effettivamente, io ho visto per esempio nel campo sanitario ci sono parecchie cose che si evidenziano, no? Che evidenziano poi quella che è la loro scelta privatistica di favorire i grossi gruppi imprenditoriali nella ricerca, ma anche nella digitalizzazione, come fanno le borse di studio, lì metterci dentro, oltre che alle strutture pubbliche, l'IRCS e tutto il privato che galoppa, le case farmaceutiche. Quindi anche questo è un qualcosa che tu devi denunciarlo, ma dimostrando che danno un miliardo di là, che poi appunto non so briscole, perché fino adesso ci chiudevano i reparti, gli ospedali, i consultori, i territori, eccetera, perché dicevano non c'erano i soldi. Mo che arrivano i soldi, naturalmente quello che
uguale queste parti non sono,
capito,
sostenute.
Queste parti col cavolo che sono. Infatti, per esempio, rispetto ai finanziamenti di 4 miliardi, che è uno dei più grossi che danno rispetto tutti insieme nel campo sanitario, nel piano sanitario, è quello per esempio di 4 milioni per mettere in piedi, prima si chiamavano case della salute, ora li chiamano case della comunità. E dovrebbe fare accoglienza, ci stanno le equip multidisciplinari, ci sta un tipo di possibilità di prendere a carico l'individuo nei quartieri, eccetera, eccetera. Ecco, allora ci sono i consultori. Già esistono i consultori che sono nati con queste finalità e con queste possibilità. Li avete chiusi, molti avete ridotto, avevano le caratteristiche che voi volete mettere dentro queste case. Perché dovete fare qualcosa di nuovo? Perché effettivamente nei consultori c'è il discorso naturalmente delle assemblee dei consultori, quindi delle donne e delle libere soggettività che possono partecipare alla gestione, che possono controllare, che possono verificare. Ci sta la battaglia da sempre di tutte le donne sull'autodeterminazione, sul fatto che si pretende che il consultorio non si rivolga solo alle donne, ma per esempio rispetto alle interruzioni volontarie di gravidanza, a tutti i corpi gestanti, quindi il discorso da aprire a tutte le libere soggettività. Insomma, ci stanno naturalmente delle caratteristiche che loro non controllano all'interno dei consultori, quindi è preferibile dare i finanziamenti al privato e far fare quelli appunto di non scelta, quindi della famiglia e dei movimenti della non vita, come li definisco io, che non pensare di potenziare tutta la catena esistente che si può moltiplicare chiaramente, perché dovrebbero essere uno ogni 20.000 abitanti e non lo sono in nessuna regione. Addirittura delle compagne ci raccontavano delle situazioni tragiche, specialmente in Sicilia, oppure a Lampedusa, dove non esiste un consultorio, ma non esiste neanche un posto dove una donna può partorire. Se ne deve andare in Sicilia, e lì entra tutte le difficoltà che ci hanno loro. Insomma, possibile che veramente non si garantisce l'autodeterminazione, che può essere quello di scegliere di non fare un figlio come una figlia, come quello di farlo, quindi tutto quello che significa non solo
ed è vero, soprattutto in questo periodo in cui poi la medicina territoriale, come dicevamo, che sta sul territorio di vicinanza, insomma, l'esperienza di questa pandemia dovrebbe averci insegnato che è inutile. Non è che devi tirare fuori dal cappello qualcosa di nuovo. Basta che riapri le strutture sanitarie, socio-sanitarie, di integrazione, eccetera, che una volta c'erano nei nostri territori, no? Mi veniva in mente, ad esempio, prima facevi, giusto per tornare un pezzettino indietro, però parlavi da adolescenti, c'è una legge del 97, per quanto pure quella tanto ci sarebbe da ridì, però sul benessere, la famosa 285, certo. No? Sul benessere, la promozione del benessere per gli adolescenti. Beh, se uno vede il Comune di Roma, questa legge, i progetti ultimi, sono diventati tutti centro per le famiglie e minori finanziati. Quindi certo, ancora una volta tu non finanzi il benessere da adolescente, ma sostieni la funzione genitoriale, che sicuramente promuoverà anche
separata
il benessere, però è un'altra cosa. Quindi però non voglio entrare nel merito di questi, certo, aspetti che toccavi te, no?
Certo.
Riportarti un po' al punto anche di, insomma, queste sono le risorse che avete trovato, e come pensano una di meno di strutturarsi, cioè con dei tavoli, ognuno sta studiando.
Io ho letto questi 5 tavoli che ci stanno, che dovrebbero almeno, però questo è da confermare a livello nazionale, perché ci sono un po' di dubbi sulle date, sabato questo e domenica, che è il 23 e il 24, oppure perché la prossima domenica, che è il 30 e il 31, e verrebbero vennero articolati due tavoli il sabato e gli altri tre tavoli la domenica. La durata, essendo in Zoom, può essere di 3 ore, perché se no veramente al massimo sgari un po' alle 3 ore e mezza, però non si poteva fare di più, e facendo sui 2 giorni si riesce anche a non accavallarli troppo, in modo tale da permettere a chi vuole anche seguire più di un tavolo di poterlo fare, cosa che chiaramente quando si facevano le assemblee era impossibile, per quando andavi in uno andavi in un altro. Quindi con l'articolazione dei tavoli, che vanno appunto preparati, si faranno delle domande di partenza proprio su come ci si vuole muovere, quali sono un minimo di valutazione sulla situazione attuale, pensa rispetto al lavoro e al welfare, oppure sulla sanità, sulla scuola, eccetera eccetera, sull'ecologia e via di seguito, l'ecosistema, eccetera eccetera. E chiaramente in modo tale che chi partecipa ai tavoli sa già come articolare anche la discussione, perché sappiamo che questo attraverso un vis-à-vis è più facile, no? È più facile capirsi, intervenire. Quando si sta in Zoom bisogna naturalmente anche seguire un attimo di regole, e quindi ci saranno 4-5 compagni in ogni tavolo che fanno le coordinatrici, come definire, che poi scriveranno un report, ma che più che altro metteranno insieme tutte le varie proposte, iniziative eccetera, che escono da ogni tavolo, da portare all'Assemblea Nazionale del 6 febbraio per diventare poi operativi rispetto all'8 marzo. Chiaramente precedentemente ai tavoli, oppure durante questa prossima settimana, si scriverà questa lettera, come si è fatto ogni anno, di definizione naturalmente della nostra giornata di sciopero, che si rivolgerà naturalmente ai sindacati, ma non tanto appunto volete o non volete, ci volete sta o non ci volete sta, ma quanto per allargare e far comprendere il significato della complessità, no? Sia attraverso il nostro piano che attraverso quello che facciamo e dimo ormai da parecchi anni, ma non solo in Italia ma a livello transnazionale. Anzi, probabilmente il 7 invece di febbraio ci starà l'assemblea invece con le compagne argentine, cilene, spagnole, francesi, insomma, quindi anche arricchendo poi e sentendo nel resto del mondo che si farà questo 8 marzo, perché stiamo tutti nelle stesse condizioni, certo, naturalmente, di virus malefico e asociale. Quindi ecco, questa costruzione diventa inevitabile, ed erano anni che noi avevamo dismesso tra virgolette i tavoli, cosa che invece quest'anno era inevitabile riprendere un attimo in mano, anche per riuscire ad articolare meglio la discussione, perché se no immaginate cosa sarebbe stata l'Assemblea Nazionale, che viveva di migliaia, insomma, di donne che partecipavano, e tutto sarebbe stata ingestibile e anche improduttiva. Quindi il lavoro principalmente va fatto dentro i tavoli. Chiaramente entro domani, massimo domani, sì, domani è giovedì, usciranno precisamente gli orari e le date, perché naturalmente è una cosa che ogni volta gira a livello nazionale, perché non è che c'è un vertice, 2 o 3 che decidono, quindi si fanno le email e dalle proposte che escono fuori dalle chat eccetera,
vabbè, ci saranno delle indicazioni, immagino, sì, sulla pagina nazionale,
certo,
di una di meno.
Che è anche quello come iscriversi ai tavoli, sì, come partecipare,
infatti,
perché
non è che è aperta a tutto, uno
tutto
deve...
quanto, certo, perché naturalmente sono tavoli aperti, quindi, certo, non solo aperti alle realtà di una di meno, ma aperti anche ad altre realtà che si muovono sul territorio, per esempio nel campo della salute, oppure altri appunto sindacati di base o realtà di coordinamenti che si muovono sul lavoro o sui CAV eccetera eccetera.
Quindi, però diciamo che a differenza di, come dicevi te, uno spazio fisico in cui tu, insomma, negli anni passati era fatta privi la sede, ti affacciavi, oggi per questo magari l'indicazione che daremo alla fine sarà anche quella di guardare il sito, certo, di Non Una di Meno, perché comunque se uno vuole partecipare deve fare la propria candidatura e poi gli arriverà un'email,
certo,
perché da un punto di vista informatico non è che puoi stare aperto e non sai neanche chi ti
sapere chi
entra
ci sta
e chi
non ci sta, certo, fatto. Ci sarà la possibilità poi di iscriversi ai singoli tavoli, decidere quale partecipare eccetera, però la prima cosa è quello di definire le date e gli orari, perché sennò anche per la gente, certo, ce n'è un sacco che per esempio a noi come coordinamento del consultorio delle donne e libere soggettività del Lazio ci hanno già scritto dicendo dicendo siamo interessati, anche perché domenica abbiamo
dire anche in radio veniva questa richiesta, domandate, cioè quando c'è, e quindi però uno sa che lì, per questo
infatti domenica abbiamo fatto una bellissima zoomata, tanto ormai parliamo sempre di zoomate, con più di 130 persone, infatti abbiamo pure dovuto cambiare il coso che non teneva più di 100, quindi da dover passare in un'altra camera, come caspita si chiama, eccetera, e organizzata oltre che da noi dei consultori, da molte realtà a livello nazionale di una di meno, e poi da ProChoice, da Io ho abortito e sto benissimo, dalla Laica, che so, le ostetriche, le ginecologhe appunto per l'aborto, alle lotte, appunto a tutte quelle realtà che lottano appunto contro le obiezioni. Ed è stata molto ricca, perché oltre a parlare brevemente ognuno delle proprie mobilitazioni, esperienze, realtà eccetera, si è cercato poi di fare una cassetta degli attrezzi dove mettere tutte le idee nuove che io posso dare a te, tu puoi dare a me, eccetera, e che possono veramente effettivamente moltiplicare gli agiti e moltiplicare anche la presenza, perché per esempio ci sono donne che possono fare delle cose ma non farne altre, anche come tempi, come condizioni proprio di vita, di non lavoro, di lavoro, eccetera eccetera, quindi anche poter pensare appunto di articolare in modo differente tutto quello che c'è bisogno di fare, perché ce n'è proprio tanto di bisogno. Ci sono delle situazioni veramente, noi a Roma nel Lazio a volte andiamo, abbattiamo la regione eccetera eccetera, ma come stanno per esempio alcune regioni al nord, tra il Piemonte, le Marche, cioè dove appunto vive la Lega, che veramente fanno paura per come hanno attagliato completamente i servizi sui territori, specialmente quelli rivolti alle donne e alle libere soggettività, e come appunto anche il concetto di famiglia sia strumentale, perché sai, quando uno parla di famiglia può di tutto, ignorando per esempio che durante il Covid sono aumentate per esempio le violenze, che non solo per forza sono femminicidi, ma proprio le forme di violenza dentro le case, perché effettivamente anche questa vita di chiusura ti porta inevitabilmente a esasperare odio, rabbia, a mettere in evidenza anche, no, quello che già forse covava sotto la sabbia, insomma, come si dice.
Cioè, le convivenze forzate non sono mai semplici.
Ecco,
insomma.
No, però considerare anche la famiglia come punto di partenza è un qualcosa veramente di negativo nella complessità del concetto di benessere e di scelta, ma non soltanto per le donne, ma ripeto, veramente pensa per i figli, insomma, quanto veramente è duro per i figli oggi come oggi sentire solo parlare di famiglia e non avere qualcosa che si rivolge specificatamente a quelli che possono essere invece il loro senso di benessere, il loro senso di libertà, eccetera. Quindi c'è una complessità.
Poi ci sono tutte le assurdità delle regole, ma qui non c'entriamo, se no dovremmo fare un'altra.
No, vabbè, contraddizioni fra di loro, e vabbè, ma quello penso che sia anche molto difficile riuscire a muoversi in questo marasma pazzesco in cui tu da una parte devi bloccare certe cose, però nello stesso tempo devi dare l'idea di poter permetterne altre, perché sennò morono tutti, lo credo che poi la gente si incazza, insomma, oggettivamente.
No, infatti questo è un altro tema, però insomma, come dire, per quindi 5 tavoli.
Sì, se 5 volete poi ve li ripeto, però insomma sono
no, anche per riuscire a dare domani pomeriggio, però il primo appuntamento su Roma per discutere di 5 tavoli è domani pomeriggio alle 18:30.
Alle 18 sempre in Zoom, e naturalmente anche questa, per avere le coordinate, come si chiamano, si va sul sito naturalmente
di Roma
e si dà naturalmente il proprio nominativo, il proprio email, e poi vengono mandate le coordinate. Consideriamo quindi che la definizione sia dei tavoli, sia dei gruppi che naturalmente li coordinano, sia dei giorni che delle ore, domani avranno la loro completa definizione. Quindi ripeto i tavoli: uno è salute, l'altro è scuola, violenza e centri antiviolenza, naturalmente violenza in complessivo contro tutte e tutti, non soltanto naturalmente i femminicidi o gli infanticidi, poi quello sul salario, welfare, lavoro, fascismo eccetera, e poi l'ultimo sui corpi, ecosistema e giustizia climatica. Quindi questi sono i cinque tavoli e su questi si arriverà naturalmente con delle proposte, perché abbiamo detto trasversale ci parte, passerà l'antirazzismo, le discriminazioni, perché sono usciti veramente molte situazioni di zone di confine dove non viene assolutamente garantito niente. Ho nominato Lampedusa, ma invece vale anche il confine su verso Moncenisio, come si chiama, insomma, delle compagne deponente, no? Che denunciano come vivono naturalmente chi passa e chi deve vivere in quelle condizioni in cui non c'è assolutamente niente. Quindi questo discorso poi dello sciopero dai e dei generi, il recovery fund, come dicevamo prima, e plan, e poi tutti gli agiti e tutti gli strumenti di comunicazione. Questo però sarà argomento che fra le varie domande che si porranno da discutere nei tavoli verrà messo su tutti i tavoli. Quindi questo senso di specificità che però si apre inevitabilmente a un discorso più complessivo e più naturalmente accogliente possibile. E poi ecco, questo come naturalmente impostazione più che altro, no? Perché poi figuriamoci, le cose anche da evidenziare sono tante, no? Mi stava venendo in mente appunto questo discorso per esempio sui campi feti, no? Che è una cosa, è un'altra violenza istituzionale bestiale, no? Che sì, viene fatto rispetto alle donne che hanno abortito. La cosa è partita per una compagna che, poveraccia, si è visto il suo nome scritto su una croce nel cimitero Flaminio, che è stato infatto dal fascista, dal sindaco Alemanno, ma poi potenziato da tutti quanti, perché anche quella che c'è sta adesso è andata a fargli visita, insomma, no, per ditte, e che invece ha visto per esempio a Civitavecchia riuscì a far ritirare una delibera che faceva una convenzione della ASL, quindi anche il pubblico, che apre naturalmente a queste strutture fasciste, antiscelta eccetera, e che avevano la possibilità di andarsi a prendere questi reperti e dentro gli ospedali. Quindi una violenza appunto che si esercita in tanti modi. E poi, facendo l'assemblea domenica, è uscito fuori che come noi ci stanno un sacco di altre città, quindi non è assolutamente un problema rivolto a Roma o a Lazio, ma è un qualcosa molto diffuso e che forse, anzi,
è proprio una strategia tra virgolette di intimidazione,
di senso di colpa, certo, di farti passare sempre come quella,
come
che
se
appunto
fosse semplice per una,
certo,
donna abortì,
come,
no?
Sempre naturalmente, ma non soltanto questo, perché se scegli anche di fan figlio poi ti vengono i sensi di colpa oggettivamente, no? Rispetto a quello che gli prospetti. Oppure anche mi viene in mente quello che è successo, ma ne avete parlato in radio stamattina, ieri mattina, che sono entrati appunto a Luce e Siesta e hanno preso i nomi e cognomi delle donne che stanno lì, che sono scappate dalle loro case per la violenza subita, che stanno chiedendo una sistemazione più umana possibile, più sicura. Rendetevi conto come si può pensare: questa è violenza istituzionale, ma com'è quando decidono, sì, che quelle foto non sono idonee, se stanno su Facebook e licenziano appunto l'insegnante a Torino o la insegnante, sì, di ginnastica, di, insomma, di
parrocchia
a Roma, insomma, ecco, queste sono violenze che però passano nel quotidiano, no? E scivolano. Poi è chiaro, femminicidio, almeno un giorno devono dire nome e cognome di quella che è stata ammazzata, ma tutto il resto, quindi effettivamente c'è tanto da fare. E sicuramente le nostre date sono date importanti, come è stato appunto a novembre, insomma, quella piazza del popolo riempita di giovani, riempiti più che altro dalla voglia di avere un contatto anche visivo nonostante le distanze e le mascherine. Quindi proprio questo bisogno grosso che c'è di produrre iniziative, di avere fantasia, di inventarsi naturalmente come sentirsi vive, perché poi il tentativo è quello proprio di appiattirci e ammazzare tutti quanti. Questa è la cosa oggettiva.
Sì, diciamo di silenziarci in qualche modo, sì, no? Quindi alla fine.
In tanti modi, certo.
Sì, in tanti modi.
In tanti modi.
Uno è quello che appunto dice, come dicevi te, azzittirci soprattutto, no?
Certo.
Cosa che invece non vogliamo che accada. E vabbè, io non so se vuoi aggiungere altro, se no farei un riepilogo di tutti gli appuntamenti, le date e un po' i temi.
Ok, il discorso però dell'assemblea di domani mi sembra quella delle 6 per
6:30 dite sul
6:30,
sito, eh?
Sì, scusate, 6:30 in Zoom, chiaramente di Nuna di Meno di Roma, è un punto focale per riuscire a avere le date precise dei tavoli che
del 23 e 24
23 o 24 30 o 31 chiaramente i tavoli sono 5, ma ve l'ho detto 3 volte, sì. Sennò alla fine vi esce da orecchi, quindi sì, non ve lo ripeto. Saranno organizzati massimo 3 ore, si cercherà di non farli accavallare uno all'altri, saranno, questo è sicuro, 2 il sabato e 3 la domenica. Dopodiché questi tavoli produrranno materiale, iniziative, proposte eccetera in un unico intervento che diventerà poi l'assemblea nazionale di Non Una di Meno, in preparazione appunto dell'8 marzo, del 6 febbraio, anche questa in Zoom, purtroppo non possiamo fare altro, durerà probabilmente tutta la giornata, anche questo si sta naturalmente preparando, organizzando, però naturalmente tutti i materiali dei tavoli usciranno precedentemente sui nostri siti eccetera, quindi potranno essere elemento anche di ulteriori arricchimenti, anche perché i tavoli sono aperti a tutti, non solo alle realtà di Non Una di Meno, come siamo abituati noi, e chiaramente i coordinamenti che si occupano del lavoro, della salute, della scuola e chi dell'ecosistema e chi più ne ha più ne metta, dei CAV eccetera, quindi anche facendo in modo che possano esserci altre ricchezze, perché naturalmente il bello del movimento di Non Una di Meno è proprio quella di misurarsi sempre con chiunque, qualsiasi corpo esso sia, nel rispetto naturalmente dei corpi in senso complessivo, no? Compresi naturalmente non solo gli umani ma anche gli animali e anche la terra, no? Se vogliamo parlare poi di ecosistema eccetera eccetera, ma più che altro avendo ben chiaro quali sono i nostri obiettivi, quindi senza nessun tipo di strumentalizzazione, abolendo qualsiasi forma di binarismo, qualsiasi forma di fascismo e di discriminazione, aprendosi naturalmente a tutti, ma avendo naturalmente già attraverso il piano femminista e transfemminista detto molto chiaramente chi siamo, cosa vogliamo e come naturalmente dobbiamo lottare e creare rapporti di forza per concretizzarlo.
Sì, e magari anche qualche informazione in più di come vogliono spendere questi soldi.
Certo, ma
del Recovery Fund, no?
Sì, in tutti i modi già stanno uscendo alcuni documenti, io ne ho fatto uno solo sulla salute eccetera, e ho già visto che ci stanno 2 o 3 cose, per esempio sugli investimenti invece sulla digitalizzazione. Avevo pensato, perché non utilizzare per la telemedicina e per mettere l'RU da casa, capito? Quindi effettivamente anche visto che nei consultori ci sono difficoltà adesso con i Covid ad andarci, gli appuntamenti, le cose, se può fare benissimo in tutta Europa, se fa ormai da decenni, perché non lo famo pure noi? E in fin dei conti sarebbe un modo utile per utilizzare quei soldi, quindi a voglia ci stanno anche alcune possibilità di catapultarci dentro, certo, le loro proposte.
E a proposito di questo, giusto perché parlavamo di consultori e l'ultima volta che ci siamo sentiti parlavamo proprio del consultorio della riapertura, sta ancora così?
Sta nel senso che è stato aperto, giusto, però ancora il personale che hanno mandato in giro dappertutto, visto che non arrivano quelli delle nuove assunzioni eccetera, se lo levi da una parte chiudi un altro, capito? Quindi stai nella situazione che ancora te mandano su altri consultori del territorio.
Quindi siamo come, certo, l'ultima volta.
Certo, e infatti noi avevamo portato il giorno della Befana la calza a Zingaretti piena di carbone. Sì, vabbè, per tutte, e a Natale avevamo fatto l'albero con le palle balle, no? Visto quante ne dicono e quante ne fanno, insomma.
Bene, io penso che possiamo chiudere qui questa, insomma, riflessione partendo dall'assemblea di domani per arrivare, diciamo, verso l'8 marzo, passando per il 23-24, forse 30-31, comunque non si sa se il 6 o il 7, quell'altra internazionale. Mi sembra che c'è una grossa confusione sotto il cielo, come diceva qualcuno, quindi va bene così. Speriamo che ne nasca tanto di buono in termini di, ovviamente, capacità di mobilitazione, di lotta,
sì,
anche
c'è
di
una
aggregazione,
grande voglia di partecipazione, quella si sente, perché qualsiasi iniziativa fai, ti dico, quella di domenica 130 persone lì era chiusa, non una di meno, poi fondamentalmente, però c'è un grande bisogno, perché poi si sente proprio questa voglia di trasformazione, vista anche le condizioni di non vita che ti impongono, quindi ancora di più lo senti.
Bene, io ti ringrazio per queste riflessioni così aperte in radio, anche se poi, insomma, non è che sono arrivate grandi telefonate, ma noi ci aspettiamo l'attenzione, la possibilità magari di parlarne un'altra volta. Ciao.
Sicuramente.
Grazie.
Ciao.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15